Gesù ci ha abituati, appunto leggendo i Vangeli, ai paradossi, i paradossi di cui i suoi discorsi sono veramente pieni. Oggi ne affronteremo un altro di questi paradossi. Gesù chiede a delle pecore di amare i lupi. Non vi sembra paradossale? Caratteristica dei lupi è quella di mangiarsi le pecore, specialmente quando sono teneri agnelli. Com'è possibile amarli? Com'è possibile soccorrere i lupi quando si trovano in difficoltà? Noi pecore, soccorrere i lupi quando sono in difficoltà. Siamo in pieno paradosso. In questo capitolo troviamo questi seguenti elementi. C'è Gesù che manda in missione i 70 discepoli, che sarà la parte centrale del nostro discorso, versetti da 1 a 24. Troviamo poi, subito dopo, la parabola del buon samaritano, 25 a 37, ed ancora Gesù che va a pranzo da Marta, dalle sorelle Marta e Maria. Guardiamo prima di tutto perciò Gesù che manda in missione i 70 discepoli. Il primo elemento che emerge dal testo, ripeto, io parto sempre dal presupposto che abbiate letto il capitolo, Il primo elemento che emerge dal testo è che Gesù sceglie e manda i missionari. Infatti è scritto: designò altri 70, altri rispetto ai 12 che aveva mandato al capitolo, il capitolo precedente, e li mandò a due, davanti a sé ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. Ripeto, altri rispetto a quei 12 che aveva mandato, ora Gesù ne manda 70 in missione. E sebbene ogni credente, ciascun credente, debba essere testimone di Cristo, questo è stato sottolineato anche nell'incontro che abbiamo avuto domenica scorsa, sebbene ogni credente debba essere un testimone di Cristo nel luogo dove risiede, dove vive, l'essere mandati in missione per un compito specifico è compito di alcuni, è compito di chi il Signore ha scelto e preparato per questo compito. La terra di missione può essere Gerusalemme, la Giudea, la Samaria, le estremità della terra. Chi è destinato a terre lontane, a essere inviato in terre lontane, non è, avete sentito la sottolineatura, non è più missionario di chi deve svolgere il suo compito nel proprio paese. Entrambi sono inviati, chi in Ecuador, chi ad Asti. Ma non è che chi va in Ecuador è più missionario di quello che è mandato ad Asti. Anche se non tutti sono chiamati a questo compito, tutta la Chiesa però deve essere coinvolta nella missione e può esserlo, come sappiamo, in due modi specifici. Gesù nel testo dice: pregate il Signore della messe che mandi i suoi operai. Quindi pregare per coloro che il Signore manda per questo compito e poi sostenere chi è mandato. Forse pregare risulta un pochino più facile del sostenere. Inoltre ciascuno della Chiesa, ciascun membro della Chiesa, deve sentirsi missionario, ossia inviato dal Signore nel luogo dove vive. Ciascuno di noi è in qualche modo missionario nel luogo dove vive, perché il Signore manda ciascuno di noi a testimoniare della sua grazia, del suo amore, dove, in qualsiasi posto. È presente nel testo l'urgenza della missione. La messa è grande, ma pochi sono gli operai. C'è questa urgenza, questo bisogno. È grande la messa, ma pochi sono gli operai. Ma se è il Signore che manda gli operai, e se gli operai sono pochi, è forse colpa del Signore? È sottintesa nel testo l'idea che sono pochi, forse perché non tutti quelli che ricevono una chiamata obbediscono alla chiamata. Non tutti quelli che ricevono questa missione, questa vocazione, rispondono all'appello di Dio. E c'è un altro aspetto: non tutte le chiese sono disposte a mandare, a sostenere, scusate, chi è inviato. La Chiesa deve sostenerlo, perché, come dice il testo, egli, lasciando il lavoro secolare, non deve portare con sé né sacca, dice, né calzari, niente. Deve essere mandato col sostegno della Chiesa. Lasciando il suo lavoro secolare, non ha mezzi propri di sussistenza. Paolo, per questo motivo, scrive in maniera chiara: non abbiamo forse noi il diritto di mangiare e di bere? Paolo, sapete, è stato mandato dalla Chiesa di Antiochia. Ovvero, ma solo io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi è mai che presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? O chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Se noi abbiamo seminato in voi le cose spirituali, forse è gran cosa se raccoglieremo beni materiali. Capite bene che il problema del sostegno della Chiesa c'è sempre stato, e che Paolo è molto duro su questo argomento. Il missionario deve sapere, deve avere alle spalle una Chiesa missionaria composta di credenti che sentono urgente e importante la missione. E in qualche modo la Chiesa stessa la vive questa missione. La vive nei modi indicati dal Signore. Il missionario è in qualche modo lo strumento della Chiesa per portare il Vangelo da chi il Vangelo non ha ancora ricevuto. Il problema maggiore, miei cari, e forse che non è tanto quello che ci sono pochi che obbediscono alla vocazione, ma forse mancano delle chiese missionarie. Forse ci sono troppo poche chiese che sentono questa vocazione, perché la vocazione deve essere dalla Chiesa, perché una chiesa missionaria è capace di partorire i missionari. Ciò che il missionario deve sapere nel testo: Gesù ha detto: io vi mando come pecore in mezzo, come agnelli in mezzo ai lupi. Abbiamo già parlato nel capitolo precedente che riguardava i dodici, ma le cose sono abbastanza simili, che devono essere persone, prima di tutto, disposte a lasciare le reti per diventare pescatori di uomini, per diventare appunto quello che il Signore gli mette davanti. Questo significa anche essere disposti a vivere nella precarietà. Non portate né borsa, né sacca, né calzari. La scelta di vivere in uno stato precario dimostrerà che ha una fede coraggiosa che gli permette di dipendere dal Signore. Devono essere come agnelli in mezzo ai lupi. Che cosa avrà voluto dire il Signore con queste parole? Allora, una prima verità che emerge è che il mondo non gli sarà amico. Se mandato come agnello in mezzo ai lupi significa che il mondo non gli sarà amico. In un altro momento Gesù ha affermato: se il mondo ha odiato me, odierà anche voi. Questo non significa che sempre saranno odiati, anche Gesù è stato amato in diverse occasioni da tante persone, ma che chi è inviato, chi ha un compito specifico, deve sapere, deve mettere in conto anche l'opposizione e la persecuzione, non soltanto la precarietà. La storia delle missioni, sappiamo, è piena di episodi che raccontano sia un atteggiamento positivo nei confronti del missionario, sia momenti veramente tristi e negativi. Paolo è stato spesso perseguitato e nonostante questo Paolo ha continuato nella sua missione. Sembra proprio di vedere, come dire, un mulo che va avanti nonostante tutto. La persecuzione non lo ha fermato, come non lo hanno fermato i tanti disagi che Paolo ha dovuto affrontare. Paolo aveva messo in conto l'odio del mondo. Non si stupisce, non si allarma, oh perché mi sta accadendo questo? No, sono una pecora in mezzo ai lupi. Quindi è chiaro che i lupi non mi daranno tanti momenti di tranquillità. Andiamo avanti. Ciò che il missionario deve e non deve fare che emerge dal testo. Prima di tutto, il missionario non deve reagire con violenza alla violenza subita. Questo vale per qualsiasi testimone, non soltanto per quello che ha un compito specifico, ma per tutti noi. Non dobbiamo rispondere alla violenza con violenza. Deve essere il missionario e il credente in sé, deve essere incapace di violenza. Incapace. Guardate, come un agnello dipenderà proprio dalla protezione divina come dipende dalla provvidenza divina. La pecora, sappiamo, è un animale senza difese, non ha le corna per rispondere, per contrattaccare i suoi nemici, ma non è anche capace di scappare, non è veloce, quindi non ha né difese di tipo attivo né difese di tipo passivo. La pecora è lì, dipende dal pastore ed è proprio quello che Gesù sta dicendo in questo momento, legato al grande mandato, vi ricordate alla fine del Vangelo di Matteo? Legato al grande mandato ci sono due verità correlate. La prima, io sono con voi fino alla fine dei giorni. Poi ogni potere mi è stato dato, quindi è proprio grazie a queste due verità che lui manda. Il suo andato diventa di fatto andiamo, io sono con voi, andate, io sono con voi, quindi andiamo. In qualche modo Gesù continua la sua missione sulla terra attraverso chi lui manda. Secondo, il missionario deve avere l'intelligenza, anche questo non è facile, ma l'ha detto Gesù. Quindi dobbiamo accettarlo. Deve avere l'intelligenza di capire quando il suo compito è finito. Dice, scuotete la polvere dei vostri piedi, quando il vostro messaggio è rifiutato, quando il vostro messaggio è calpestato, non date le vostre perle ai porci, sono veramente parole dure, ma proprio per cercare di far capire a colui che è testimone, a colui che è missionario, di avere questa intelligenza, di smettere quando deve smettere. Non è facile, per tanti motivi, si tende a insistere, e questo è buono fino a un certo punto, ma avere l'intelligenza di dire ok, adesso basta, non è facile, e questo lo so per esperienza, ne ho fatto esperienza diverse volte. Si corre il pericolo perché, dice Gesù, è come se dicesse guarda, il tuo tempo, le tue energie sono preziose, non sprecarle in situazioni in cui nessuno veramente ti ascolta. Ancora, il missionario si rallegra di essere figlio di Dio. Stamattina è bello che è stato sottolineato questo e mi fa piacere. Lui avrà la capacità di vedere ciò che gli altri non vedono, oltre i suoi successi. Gesù dice, ora i 70 tornarono, pieni di gioia, dicendo, Signore, anche i demoni si sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti, sugli scorpioni, su tutte le potenze del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente, beati gli occhi che vedono quello che voi non vedete, quello che voi vedete. Perché io vi dico che molti profeti hanno desiderato vedere quello che voi vedete e non l'hanno visto, e udito quello che voi udite e non l'hanno udito. Quindi c'è da parte di Gesù c'è l'esortazione a non rallegrarsi dei successi. Non è che sia sbagliato rallegrarsi dei successi. Non è sbagliato rallegrarsi quando vedi che la tua opera ha un riscontro positivo in mezzo alle persone. Ma guai se noi facciamo di questo la base della nostra gioia, della nostra felicità. Dice, i vostri successi, ok, sono contento che li avete avuti, ma voi dovete rallegrarvi perché il vostro nome è scritto nel libro dei cieli, nel libro della vita. Se i successi diventano la nostra prima fonte, la principale fonte della nostra gioia, è triste, perché se nel momento in cui vengono a mancare, io ho avuto nella mia vita qualche momento di successo, ma tantissimi altri di insuccessi, di sconfitte. E quando ci sono queste sconfitte e successi dobbiamo essere col il muso, col magone. Quando i successi si trasformano in insuccessi, perdiamo la gioia, e questo non è del cristiano. Nessun missionario o semplice credente deve far dipendere la sua gioia dal successo e dal possesso di cose materiali. Rendimi la gioia della tua salvezza. Questo è quello che conta. E si può perdere, perché nei momenti di insuccesso, nei momenti tristi, in cui uno si mette a scrivere che tu sia il mio tutto, perché non ti sento che tu sei il mio tutto, in momenti di questo tipo, dobbiamo ricordarci dell'invito di Gesù di rallegrarsi della sua salvezza. Quando è stata l'ultima volta che ti sei rallegrato della tua salvezza? Che hai gioito della salvezza che il Signore ha messo nel tuo cuore? Spesso ci rallegriamo di più di aver potuto comprare un'auto nuova, l'ultimo telefonino, vestito nuovo. Forse delle volte questi ci procurano più gioia della salvezza che Cristo ci ha donato. E forse proprio questa è una cosa da confessare, non dobbiamo semplicemente dire vabbè, siamo così, no, dobbiamo confessarla come peccato, come cosa sbagliata, come atteggiamento sbagliato. Dobbiamo confessarlo davanti a Dio. Poi, vai avanti, il missionario è chiamato alla straordinarietà. Subito dopo l'episodio, il racconto dell'episodio in cui Gesù manda i 70, c'è la parabola del buon samaritano. Non sto lì a esaminare questa parabola perché credo che l'abbiamo vista, l'abbiamo girata, rigirata, vivisezionata, è una parabola sulla quale si ritorna spesso. Allora io mi sono chiesto, è possibile qualche collegamento tra la parabola del buon samaritano e le pecore che devono andare in mezzo ai lupi? Vediamo. Qual è l'insegnamento centrale della parabola? È senza dubbio nella risposta che Gesù dà al dottore della legge. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Questo è il nocciolo della parabola del buon samaritano. Però sappiamo benissimo che chi era sempre tra i piedi di Gesù per vederlo, di coglierlo in fallo, come si dice delle volte il Vangelo, dice sì, ma chi è il mio prossimo? Tu mi parli di amare il mio prossimo, chi è? Chi devo considerare il prossimo? Gesù ribalta tutta la questione, dice non chiederti chi è che devi considerare il tuo prossimo, chiediti tu di chi sei il prossimo. Questo è il discorso di Gesù. Allora, sappiamo quali rapporti intercorrevano tra gli ebrei e i samaritani. Proprio pane e ciccia. Ognuno era nemico dell'altro, ma veramente nemico dell'altro. Ognuno considerava lupo l'altro. Non sappiamo noi se il malcapitato, appunto capitato nelle mani di questi furfanti, picchiato, derubato, denudato, non sappiamo se era samaritano o ebreo. La Bibbia ci dice semplicemente un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico. Allora, perché il sacerdote e il levita non si sono fermati? Cerchiamo di capirlo. È detto che entrambi non si sono nemmeno avvicinati all'uomo, ma sono passati dall'altra parte della strada, quindi non hanno potuto che verificare chi fosse. È probabile che essi non si siano fermati semplicemente per non avere noie, per non avere perdere tempo. In pratica il loro comportamento è dettato dal contrario di ciò che Gesù sta insegnando, l'amore per il prossimo. Sì, io ho da fare, mi dispiace per te, vabbè, pregherò per te. Il loro però è un comportamento che rientra nella norma, è un comportamento piuttosto usuale, un comportamento piuttosto normale, comune nella maggior parte delle persone. Al suo discepolo Gesù chiede di uscire fuori da questa logica, gli chiede di essere semplicemente straordinario. Gesù ti chiede di essere straordinario, ossia fuori dall'ordinario. Se questo è vero per tutti i credenti, devo essere tanto più vero per il missionario, chiaramente. In pratica Gesù sta chiedendo di amare i lupi. Se l'altro è lupo, hominis lupus, no? Se l'altro è lupo, Gesù gli sta dicendo: tu, quando il lupo si trova in difficoltà, tu devi soccorrerlo, devi amarlo, devi aiutarlo, devi soccorrerlo. Aia, qui siamo proprio in pieno paradosso. Amate i vostri nemici, Gesù l'ha detto in altri modi, perché amare gli amici tutti quanti sono in grado di farlo, ma tu devi essere straordinario. Tutti nell'ordinarietà sono capaci di amare, fra virgolette, comunque, i propri amici. Gesù desidera creare delle donne e degli uomini straordinari. Ho sempre cercato di rispondere a questa domanda che mi sono posto tante volte. Ma Gianni, tu veramente vuoi essere lo straordinario? Lo sai che se segui la logica espressa dai due religiosi che non si sono fermati, lo sai che non potrai mai essere un vero discepolo di Gesù? Né tantomeno un missionario. A noi che abbiamo spesso difficoltà di amare le pecore del nostro stesso gregge, Gesù sta chiedendo qualche cosa veramente di incredibile, e questo lui vuole farlo in noi. Il samaritano dimostra amore verso il lupo ebreo, samaritano che fosse, era un altro. Al missionario sta dicendo: se non sei in grado di amare i lupi, lascia perdere, la missione non fa per te. È da notare la cura che il samaritano ha per il malcapitato: gli presta i primi soccorsi e poi continua a prendersi cura di lui attraverso altri. Sapete che la locanda, il locandiere presenti nella parabola sono stati lo spunto per la creazione di ospedali? E da questa parabola, da questa verità che emerge, no? Quando non posso prendermi cura io personalmente, mi rivolgo ad altri. E così sono nati gli ospedali, che erano delle locande che ospitavano. E così sono nati gli ospedali, tanto per un appunto storico. Il capitolo 10 poi continua e termina con il racconto di queste due sorelle, Marta e Maria. Anche su questo racconto ci siamo soffermati tante volte. Ma che cosa può insegnarci oggi questo episodio, in questo contesto? Sapete benissimo la scelta di Maria, è stata quella di stare ai piedi di Gesù. Bella questa vignetta, perché mentre Marta spolvera, no? Maria si lascia spolverare il cuore da Gesù. Due sorelle amiche di Gesù, come il loro fratello Lazzaro, ospitano Gesù. E Marta probabilmente era la maggiore, quella che ospitava, infatti dice: Marta ospitò Gesù. Marta rimprovera Gesù. Non so quanti di noi avrebbero avuto lo stesso coraggio. Ma questo ci dice qualche cosa del rapporto che intercorreva tra i due. Ma in che cosa consiste il rimprovero di Marta? In che cosa consiste? In questo: Gesù avrebbe dovuto sgridare sua sorella perché l'aveva lasciata sola a servire. Questo per lei era sbagliato. E Gesù, che l'uomo giusto, doveva intervenire per ripristinare appunto una situazione di giustizia. Gesù non se la prende per il rimprovero, ma corregge il tiro. In pratica gli sta dicendo che è lei che sta sbagliando e Maria ha fatto la cosa giusta. C'è il pericolo per il missionario, c'è il pericolo anche per il credente in qualche modo impegnato localmente, di cadere nella trappola dell'attivismo. Più faccio e più dimostro di essere un bravo cristiano. Ciò che differenzia Marta e Maria è proprio questo: Una stava facendo al di là di quello che Gesù aveva chiesto, al di là di quello che Gesù riteneva necessario, una cosa necessaria. L'altra ha fatto una scelta, sapeva che stare ai piedi di Gesù è una necessità di cui il missionario e il credente in genere non può fare a meno. È ai piedi di Gesù, in preghiera, nella meditazione della sua parola, che l'operaio, in qualsiasi posto egli sia, trova l'energia necessaria, la saggezza di fare le cose giuste, i sentimenti giusti per compiere ciò che il Signore ha stabilito, ai piedi di Gesù. E questo dobbiamo impararlo tutti. Impararlo tutti. Capita, sapete benissimo che Marcella e io abbiamo fatto una scelta di servire il Signore ormai quasi 50 anni. Capita veramente di dover dimostrare che stai facendo qualche cosa, anche facendo cose che magari il Signore non ti ha chiesto. E non è stato sempre facile fermarci, avere la logica di che, ok, adesso devo stare ai piedi di Gesù, ho bisogno di caricare le pile, ho bisogno di ascoltare la sua voce, ho bisogno di sentire il suo cuore battere, che ciascuno di noi possa fare le scelte giuste.